Buongiorno a tutti da Fabrizio Coppola e benvenuti all'ultima puntata di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. Nella puntata di oggi vi racconterò una storia molto musicale, una storia che riguarda diversi artisti americani, una storia che parla di musica folk, di proteste, di politica, di elettricità e di borsa. La storia di oggi inizia il 14 luglio del 1912 in una piccola cittadina dell'Oklahoma che si chiama Okemah. Lì, in quel giorno, nacque Woodrow Wilson Guthrie. Per chi non lo conoscesse, Woody Guthrie è stato, insieme a Pete Seeger, uno dei padri della canzone folk popolare di protesta americana. La sua musica, decenni dopo la scomparsa, continua ad avere una grande influenza su una schiera nutritissima di artisti americani, a partire da Bob Dylan e dal folk revival tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ma ancora oggi sono molti, moltissimi, anche insospettabili, che dichiarano di essere stati influenzati da Woody Guthrie. Nel corso della sua vita è stato accusato di socialismo, che lo era, di comunismo, che lo è stato in parte, di anti-americanismo, che non lo è stato mai. Oggi alcune delle sue canzoni sono conservate nella Library of Congress, a testimonianza dell'importanza del suo lascito culturale e politico per la cultura degli Stati Uniti. Una delle sue principali caratteristiche, una delle cose per cui è molto noto, anche in strati della popolazione che magari non hanno mai ascoltato una sua canzone, Sono le diverse foto che lo ritraggono nel momento di imbracciare la sua chitarra, una vecchia Gibson, su cui a partire dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva cominciato ad applicare una scritta. La scritta diceva: "This machine kills fascists." "This machine kills fascists," dicevamo, questa macchina uccide i fascisti. È un messaggio molto potente, ma ha una sua sottigliezza, perché se lo affrontiamo razionalmente, non con la logica del sentimento, capiamo benissimo che una chitarra non può mai uccidere nessuno, che la musica non uccide nessuno. E quindi, al di là del primo significato evidente, quello più nascosto è quello che è più forte, secondo me. È il richiamo a, almeno io lo intendo così, il richiamo all'azione culturale. In qualche modo una chitarra con su scritto "questa chitarra uccide i fascisti" è una chitarra che spinge i giovani ad amare l'arte, a studiare, a usare la cultura per combattere l'ignoranza. L'ignoranza è sempre, lo vediamo ancora oggi, alla base di qualsiasi atteggiamento fascista. In ogni caso, uno dei suoi brani più famosi, "This Land Is Your Land", questa terra è la tua terra, è diventato negli anni una specie di anti-inno americano, nel senso che elenca sì le bellezze naturali del paese, la sentiremo nel corso della trasmissione, ma è una domanda, è una canzone carica di domande, non è un'affermazione, il ritornello è sempre una domanda, ma è vero che questa terra è stata fatta per me e per te? Nasce in Oklahoma, dicevamo, in una famiglia della classe media, e quando la madre viene colpita dalla malattia di Huntington, che è la stessa malattia che poi tragicamente trasmetterà al figlio, e il figlio a sua volta la trasmetterà a due sue figlie, quando, dicevamo, la madre di Woody Guthrie viene è costretta, la famiglia è costretta a sistemarla in un ospedale psichiatrico. Il padre con Woody si trasferiscono in Texas e iniziano una nuova vita. Lì in Texas molto probabilmente Woody incontrerà molti degli elementi musicali che poi resteranno nella sua musica. Woody Guthrie è famoso per i suoi talking blues, dei blues parlati, è famoso per aver rinvigorito il repertorio folk. Insomma, quando è in Texas, Woody Guthrie a 20 anni si sposa, avrà 3 figli. Nel frattempo in America succedono una serie di cose, c'è il crollo della borsa di Wall Street, c'è la Grande Depressione, c'è il fenomeno delle Dust Bowl, che per dirla in breve sono dei fenomeni atmosferici causati dall'industrializzazione dell'agricoltura, che fa sì che vengano messi a coltura intensiva dei terreni che non potevano essere coltivati, terreni soggetti a tempeste di vento molto forti, se non c'è più l'erba a trattenere al suolo la terra, questa terra va dappertutto. Questo fenomeno, insieme alla meccanizzazione dell'agricoltura e all'ingresso delle banche e della finanza nell'agricoltura americana, fa sì che in Oklahoma, in Texas, migliaia di americani che facevano i mezzadri restano senza terra e iniziano un viaggio verso la California in cerca di lavoro. Ovviamente questa è la storia che ci racconta John Steinbeck nel suo capolavoro Furore. Si spostano verso verso la California, perché nella mitologia americana il viaggio verso ovest è un po' come il rinnovare il viaggio verso la terra promessa, no? C'è sempre la metafora biblica. C'è la cacciata dall'Eden causata dall'industrializzazione dell'agricoltura e dalle tempeste di sabbia. C'è l'attraversamento del deserto, che è il viaggio verso ovest. E in questo caso, per questi contadini senza terra e senza lavoro e le loro famiglie, la terra promessa è la California. California che ancora oggi è il più grande produttore americano di frutta e verdura. Se questi argomenti vi appassionano, vi consiglio di andare a visitare la mostra che c'è qui a Milano, al Museo Diocesano, la mostra di Dorothea Lange, che ha scattato delle foto che hanno portato le condizioni degli americani poveri nella Grande Depressione all'attenzione di tutto il mondo. È una mostra molto bella, gli scatti sono incredibili. Sia questa mostra, sia il lavoro di Dorothea Lange, che come il già citato Furore di Steinbeck, in realtà sono opere di una incredibilmente di una strettissima attualità. Fotografano e raccontano la miseria di persone che lasciano la propria casa in cerca di lavoro. Se vi sembra attuale, è perché il mondo non è cambiato poi molto. Insomma, quando in America succedono queste cose, Woody Guthrie fa una scelta, lascia la moglie, nel frattempo aveva avuto 3 figli da lei, e decide di mettersi al seguito di questi lavoratori senza terra che in modo dispregiativo venivano chiamati gli Okies da Oklahoma, lo stato da cui principalmente provenivano. E come racconto sempre nello spettacolo che metto in scena molto spesso, dedicato a Furore di Steinbeck e alle canzoni di Woody Guthrie, Woody Guthrie in quel momento della sua carriera decide di fare il cantautore embedded. Se vi ricordate ai tempi della prima guerra del Golfo, i primi giornalisti della CNN fecero questa scelta, li chiamavano i giornalisti embedded, cioè al seguito delle truppe, dei soldati, per documentare quello che stava accadendo. Woody Guthrie diventa un cantautore embedded, va a vivere insieme alle persone di cui vuole raccontare e si sposta sui treni merci come loro, vive nelle baracche insieme a loro e cerca con le sue canzoni di mettere insieme una cronaca di questo piccolo mondo, di questo piccolo pezzo di sogno americano che dice tanto sul sogno americano tanto decantato. Negli anni 40 Woody Guthrie pubblicò questo suo disco che raccoglieva queste canzoni. Il disco si intitolava giustamente The Dust Bowl Ballads. Allo scoppio della guerra Woody Guthrie si arruola nella marina mercantile militare americana per contribuire anche lui allo sforzo bellico, alla lotta contro il fascismo. Dopo la guerra in realtà Woody Guthrie comincia a riscontrare un po' di successo, anche se nel frattempo aveva già scritto su alcuni giornali locali, aveva avuto una trasmissione in radio. Non era comunque ben visto dall'establishment del business discografico, come potete immaginare. Gli ultimi anni della sua vita li passa anche lui in un ospedale psichiatrico quando la malattia di Huntington diventa non gestibile. Morirà a soli 55 anni a New York il 3 ottobre del 1967. Nel frattempo avrà collezionato 3 matrimoni e 8 figli, figli che sono stati colpiti da diverse tragedie. Dicevamo che ha avuto 2 figlie che sono morte per la stessa malattia di cui è morto lui e di cui è morta sua madre, la malattia di Huntington. Poi un figlio maschio, 23 anni, che è stato investito da un locomotore, E dei cinque superstiti si segnalano Arlo Guthrie, che è un cantautore, ha seguito l'orme del padre, e la figlia Nora, che attualmente si occupa di gestire la fondazione a suo nome, che ancora oggi amministra i diritti e dà vita a diverse manifestazioni. Ogni tanto pubblicano qualche compilation con le canzoni del padre interpretate da altri artisti. Qualche tempo fa ha permesso a una band punk di Boston, i Dropkick Murphys, di scrivere delle canzoni usando una decina di testi inediti del padre. E insomma, Nora è costantemente al lavoro per mantenere in vita l'eredità del padre. Per chiudere questo brevissimo profilo di Woody Guthrie, tra l'altro, se siete interessati, ovviamente online trovate tutta la sua musica. Marcos y Marcos ha pubblicato l'unico romanzo che lui ha scritto, che si intitola Questa terra è la mia terra, e racconta proprio il periodo in cui lui seguiva gli sfollati, questi Okies in cerca di lavoro, che se ne andavano in giro per il paese. Per concludere, insomma, questo mini profilo di Woody Guthrie, che è la parte da cui inizia la storia di oggi, non possiamo non ricordare che all'inizio degli anni 60 a New York arriva un giovane ambizioso cantautore che poi cambierà la storia della musica popolare. Arriva a New York non solo per cercare di entrare nello show business, ma soprattutto arriva a New York perché vuole conoscere il suo mito, vuole conoscere Woody Guthrie, e lo conosce all'ospedale psichiatrico dove Pete Seeger si occupa quasi quotidianamente di lui. E quindi ovviamente stiamo parlando di Bob Dylan. Bob Dylan prende i classici due piccioni con una fava, incontra e conosce Woody Guthrie, gli fa anche ascoltare alcune delle sue canzoni, ma a quel punto Woody Guthrie non era particolarmente lucido, però è una cosa che Bob Dylan ci tiene a fare. E poi conoscerà appunto anche Pete Seeger, che gli darà qualche dritta, insomma, per entrare nel mondo dello spettacolo. E fino alla rottura avvenuta al Newport Festival, quando Bob Dylan fece la famosa svolta elettrica, inventando di fatto il folk rock, i rapporti tra lui e Pete Seeger furono sempre più che ottimi. Ma anche dopo, superato quel momento, l'amicizia tra questi due grandi artisti rimase profonda. Va bene, io direi che è il momento di ascoltarci una prima canzone, e vi faccio ascoltare The Hobo's Lullaby, la ninna nanna degli hobo, per l'appunto di Woody Guthrie. Gli hobo sono i lavoratori nomadi che si spostano per il paese in cerca di lavoro e fanno lavori stagionali, raccolgono le pesche quando sono mature, raccolgono l'uva, raccolgono i pomodori. Come vi raccontavo, persone e lavoratori che Woody Guthrie conosceva molto bene. Quindi per il momento ci affidiamo alla sua voce e alle sue parole per andare avanti con la puntata di oggi.
Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble.
They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the town drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby.
Woody Guthrie con Hobo's Lullaby, la nina nanna degli hobo. Voi siete a Sconfinamenti, io sono Fabrizio Coppola, questa è l'ultima puntata di questo mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare, che è durato due settimane in cui vi ho raccontato delle storie diverse, storie di politica, storie di società, di attualità, anche storie ambientate nella grande storia, in cui spesso incappano le piccole storie delle persone. Insomma, abbiamo parlato di un sacco di cose. La puntata di oggi volevo chiuderla con questa storia che ho intitolato Il fantasma di Tom Joad. E siamo partiti da Woody Guthrie, di cui appunto abbiamo appena sentito Hobo's Lullaby. E vi dicevo all'inizio che Bob Dylan era arrivato a New York non solo perché voleva dare una svolta o iniziare la sua carriera musicale, ma anche perché voleva conoscere Woody Guthrie, che, come dicevamo, era internato in un ospedale psichiatrico a fare i conti con la grave degenerazione della malattia di Huntington. E per parlare di quei primi passi newyorkesi di Bob Dylan, volevo leggervi qualcosa da questa sua autobiografia Chronicles, che è uscita qualche tempo fa, con il sottotitolo Volume 1, abbiamo atteso per decenni che il vecchio Bob ci regalasse anche il volume 2, chissà, anche magari un 3. Credo che dobbiamo abbandonare ogni speranza, secondo me non c'è nessuna voglia di andare avanti a scrivere. E allora vi leggo qualche passo dal racconto del suo sbarco a New York. Ecco. Il libro in Italia è pubblicato da Feltrinelli nella traduzione di Alessandro Carrera. Qui parla di quando è stato contattato da John Hammond, lo scopritore di talenti della Columbia Records, che tempo dopo scoprirà anche Springsteen, e che lo aveva convinto a fare un'audizione. E Bob Dylan scrive questo. La Columbia era una delle prime e più importanti etichette del paese, e per me era una cosa seria anche solo metterci piede. Tanto per cominciare, la musica folk era considerata un rottame, roba di scarto, pubblicata solo da piccole etichette. Strettamente riservate all'elite, le grandi compagnie discografiche si dedicavano a musica già depurata e pastorizzata. Uno come me non sarebbe mai stato accettato, a meno di circostanze straordinarie. Ma John era un uomo straordinario. Non faceva dischi per ragazzini e i suoi artisti non erano dei ragazzini. Era un visionario e guardava lontano. Mi aveva visto e sentito, aveva capito come la pensavo e aveva fiducia in quello che doveva venire. Mi spiegò che in me aveva intravisto il continuatore di una lunga tradizione, quella del blues, del jazz e del folk. Non un ragazzo prodigio con i denti appena spuntati, e nemmeno un fenomeno all'ultimo grido. Del resto non ce n'era molto in giro di ultimo grido. La scena musicale americana tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 era piuttosto sonnolenta. Le radio commerciali perpetuavano una sorta di immobilità permanente, piene come erano di vuote piacevolezze. Dovevano passare ancora degli anni prima che i Beatles, The Who o i Rolling Stones potessero soffiarci un po' di nuova vita. Io a quell'epoca suonavo canzoni folk spigolose e taglienti, con contorno di fuoco e di zolfo. Non c'era bisogno di ricerca di mercato per capire che non avevano niente a che fare con la programmazione delle radio, e che non si prestavano a nessun discorso commerciale. Ma John mi aveva detto che lui a queste cose non badava e capiva benissimo le implicazioni di quello che facevo io. Io capisco la sincerità, così mi aveva detto. John aveva un modo di esprimersi rude, perfino brutale, ma con un lampo di incoraggiamento negli occhi. E allora direi che per meglio mettere a fuoco questo periodo della storia che vi sto raccontando e definire il rapporto, l'amore di Bob Dylan per Woody Guthrie, direi che non c'è niente di meglio che ascoltare insieme questa canzone che Bob ha scritto per il suo vecchio malandato maestro, che si intitola Song to Woody.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
Song to Woody di Bob Dylan dal suo primo disco del 1962, un disco che contiene 13 tracce e soltanto due canzoni scritte da Dylan, che sono Talking New York e Song to Woody. Song to Woody è quello che abbiamo appena ascoltato. Le altre 11 sono brani tradizionali, brani folk. La scaletta definitiva è stata messa insieme con l'aiuto e la collaborazione di John Hammond, che gli ha suggerito alcuni titoli, tutte canzoni reinterpretate alla maniera di Dylan. Il principale collegamento tra Dylan e Woody Guthrie sta non solo nel suo studio del repertorio classico, no? Ma anche nella caratteristica che Dylan derivò da queste vecchie canzoni folk, il fatto di riuscire a scrivere canzoni con un sacco di strofe. Le canzoni folk sono canzoni che vanno al di là dei limiti imposti dalla musica pop commerciale, quella secondo la quale ogni brano deve durare 3 minuti e mezzo, deve avere il ritornello ripetuto un numero di volte, eccetera eccetera. La canzone folk invece è una specie di cronaca in musica, è una specie di, ha molto più a che fare con la letteratura orale, la canzone folk, che con la musica pop e commerciale o la musica in senso stretto. E quindi Dylan per tutta la carriera ha continuato ad avere questa incredibile capacità di scrivere delle canzoni con un sacco di strofe ed è l'unico che, uno dei pochi, che riusciva a scrivere delle canzoni con così tante strofe, mantenendo alta l'attenzione degli ascoltatori. Tornando alle sorti di Woody Guthrie, che come dicevamo si è spento nel 1967 a New York, dopo il folk revival, quando il movimento dei nuovi cantautori americani che si ispiravano alla scena folk in qualche modo smise di avere una grande presa sul pubblico e una grande influenza anche poi nel mondo della discografia, la figura di Woody Guthrie sparì per qualche tempo, certamente nei circoli culturali e nella memoria dei suoi fan e dei fan di quel tipo di musica, la sua influenza non aveva smesso di esercitarsi, però diciamo che presso il grande pubblico la figura di Woody Guthrie sparisce. Ritorna in auge all'inizio degli anni Ottanta, quando un altro giovane cantautore che ha avuto una grande influenza da parte di Dylan all'inizio della sua carriera e che pian piano poi inizia a scoprire tutta la musica folk a mano che la sua carriera prosegue, quando questo artista, diciamo, nel corso di un tour inizia a proporre dal vivo una sua versione elettrica di This Land Is Your Land, che la canzone di Woody Guthrie di cui parlavamo prima. L'artista di cui stiamo parlando è Bruce Springsteen, ovviamente, e sebbene si sia affermato... Allora, la Columbia all'inizio cercò di venderlo come il nuovo Dylan, ma in realtà diciamo che la componente folk nella musica di Springsteen si affermerà più avanti nella sua carriera, soprattutto agli inizi. La sua musica è nutrita da un melting pot, è proprio la parola giusta da usare, un melting pot in cui si accavallano il rock and roll, il blues, il soul, il gospel, il rhythm and blues, delle spruzzate qua e là di jazz, soprattutto nei primi due dischi, e soprattutto è un cantautore che ha una sua band e un'identità sonora molto precisa. Soltanto decenni dopo inizierà a fare anche dei tour da solo con la chitarra, quando appunto riscoprirà tutto il repertorio folk a cui in qualche modo scopre di appartenere. Springsteen, che all'inizio degli anni Ottanta aveva già un robusto seguito, un seguito che si era costruito grazie alle sue ormai proverbiali esibizioni live, in cui lui e la band si esprimevano al massimo e trovavano nel suonare sera dopo sera il vero ruolo del loro essere musicisti attivi, dopo aver chiuso una lunghissima diatriba legale che lo aveva tenuto lontano dagli studi di registrazione per 4 anni dopo l'uscita di Born to Run. In quegli anni, non potendo registrare dal vivo, Springsteen aveva consolidato la sua fama di performer, quindi si era costruito un pubblico molto fedele, e quando cominciò a suonare questa canzone di Woody Guthrie, in qualche modo anche il suo pubblico cominciò a interessarsi, a scoprire o magari a riscoprire una figura di cui conoscevano il nome probabilmente, ma non conoscevano Ma devono passare altri 10 anni, almeno. Perché è alla metà degli anni 90 che Springsteen pubblica un disco intitolato The Ghost of Tom Joad, il fantasma di Tom Joad, che in qualche modo rivela, in cui decide di rivelare e di seguire la sua vena folk, che evidentemente era cresciuta dentro di lui. Ed è un disco molto importante per diversi motivi e soprattutto un disco molto importante per la storia che vi sto raccontando oggi. Ci vuole un po' di contesto. Springsteen si era trasferito a Los Angeles e una delle sue occupazioni preferite all'epoca era di salire sulla moto e fare dei lunghi giri nel deserto. E grazie anche a un paio di inchieste giornalistiche pubblicate dal Los Angeles Times all'epoca, Springsteen era entrato in contatto con la dura vita sul confine, con la vita di tutte le persone che attraversavano il confine tra Messico e Stati Uniti per venire negli Stati Uniti a cercare una vita migliore. E questo disco, The Ghost of Tom Joad, è importante sia perché contiene diverse canzoni che raccontano le vicissitudini di persone che attraversano il confine e magari finiscono a lavorare per i cartelli della droga, persone che attraversano il confine perché vogliono ricongiungersi con la persona amata. Ed è un disco di forte critica sociale, tanto è vero che il singolo The Ghost of Tom Joad, il fantasma di Tom Joad, riattualizza il protagonista del romanzo di Steinbeck, Furore, che è quello di cui vi parlavo prima, che segue le vicende della famiglia dei Joad che perdono il terreno, perdono la casa e durante il Dust Bowl si mettono anche loro in cammino verso la California in cerca di un'altra vita, un altro lavoro, un'altra terra. Tom Joad era anche stato il protagonista di una lunghissima canzone di Woody Guthrie, per cui con questo disco diciamo che in qualche modo Springsteen riporta in primo piano la musica folk contemporanea e riporta nel dibattito pubblico un romanzo di enorme importanza, appunto come Furore di Steinbeck, e riattualizza anche la figura di Woody Guthrie, in qualche modo ponendosi come continuatore della sua tradizione. Se non conoscete questo disco di Springsteen, è un disco che vi consiglio di ascoltarlo dall'inizio alla fine, senza skippare nessun brano. E in questa canzone, The Ghost of Tom Joad, Springsteen racconta la storia di un uomo che si sposta per il paese in cerca di lavoro, quindi è la solita vecchia storia di cui parlavamo prima, e raccontandola, decidendo di raccontarla, in qualche modo sottolinea il fatto che le cose non sono poi tanto cambiate. The Ghost of Tom Joad non è un disco ovviamente che, come potete immaginare, ha avuto questo grande successo commerciale, ma in realtà ha fatto di più che ottenere il successo commerciale che non ha avuto. È un disco che ha influenzato molti artisti, è un disco che in qualche modo è riuscito a riaprire un dibattito su che cos'è il sogno americano, su cosa vuol dire arrivare negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Ed è un disco che è andato molto lontano ed è arrivato fino alle orecchie di una band molto lontana dal suono di Springsteen, che si chiamano i Rage Against the Machine, un gruppo della West Coast che decide addirittura di portare dal vivo una loro versione di The Ghost of Tom Joad, che adesso vi faccio sentire. È una versione molto potente, molto elettrica, molto urbana, e il testo declamato da Zach Della Rocha con una voce carica di effetti diventa davvero incredibilmente efficace per raccontare la storia di questo hobo che si muove per il paese in cerca di lavoro. Ve la faccio sentire.
Struggling for a place to stand. decent job or a helping hand. Wherever somebody's struggling to be free, look in your eyes, run. You'll see me. 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 The Ghost of Tom Joad.
I Rage Against the Machine con la loro versione di The Ghost of Tom Joad, che poi avrebbero pubblicato in un disco del 2000 che si intitolava Renegades. Ma la storia che vi stavo raccontando non finisce qui, perché ci sono almeno un altro paio di cose interessanti. Innanzitutto l'episodio virtualmente conclusivo di questa storia, che avviene nel gennaio del 2000. I Rage Against the Machine decidono di girare un video per il loro brano Sleep Now in the Fire, che è contenuto nel disco The Battle of Los Angeles del 1999. Allora decidono di girare un videoclip, chiedono di farlo girare a Michael Moore, il regista americano. Decidono di organizzare le riprese di fronte alla borsa di New York. Decidono di mettere in piedi un live improvvisato senza chiedere permessi, senza nessuna procedura burocratica, in maniera totalmente abusiva, diciamo così, in senso buono. E ovviamente le cose finiscono male, interviene la polizia appena loro finiscono di suonare, tra l'altro sotto lo sguardo incuriosito degli operatori di borsa interviene la polizia, insomma le cose si mettono così male che la borsa di New York è costretta a sospendere per diversi minuti le contrattazioni. E allora a me piace pensare, la prima volta che ho letto questa notizia e mi è venuta in mente tutta questa storia di collegamenti che ho cercato di raccontarvi oggi, a me piace pensare che nel momento in cui la borsa di New York è costretta a sospendere le contrattazioni per il concerto abusivo dei Rage Against the Machine, allora in quel momento il fantasma di Tom Joad e anche il fantasma di Woody Guthrie in qualche modo si prendono la loro rivincita sul sistema che hanno combattuto da sempre. Non finisce neanche qui, perché ci sono altri due colpi di scena. Il primo è che a un certo punto della sua carriera Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against the Machine, viene assoldato da Springsteen nella sua Street Band, fanno un disco insieme, Wrecking Ball, credo, e poi fanno anche un tour mondiale insieme. E in quei concerti nasce un'ulteriore nuova versione di The Ghost of Tom Joad, che diventa una furiosa ballata elettrica impreziosita dagli inserti di chitarra di Tom Morello. Quindi di nuovo un altro cerchio che si chiude, e un altro cerchio si chiude definitivamente quando Tom Morello decide di lanciare un suo progetto come cantautore folk. Il nome del progetto è The Night Watchman e fa riferimento a tutto il patrimonio della musica folk, riattualizza tutto il patrimonio della musica folk di cui ampiamente abbiamo parlato oggi. Quindi io, che sono un grande sostenitore della musica folk, della musica a sfondo sociale e politico, mi sento di poter dire che il folk è vivo, e viva il folk. E allora stiamo arrivando velocemente alla fine di quest'ultima puntata di Sconfinamenti, quindi non solo la fine della puntata odierna, ma la fine di questa piccola trasmissione composta di 10 episodi. Volevo ringraziare un po' di persone, innanzitutto tutto lo staff di Radio Popolare che continua a offrirmi dello spazio per dire le cose che mi sembra importante dire, e spero di usarli al meglio. Per ringraziare voi che mi avete ascoltato, che mi avete scritto in queste 2 settimane, che mi avete espresso le vostre considerazioni. Spero di vedervi anche dal vivo, magari a uno dei miei appuntamenti, perché è una cosa che accade sempre più spesso ed è una cosa che mi fa grande piacere, perché la radio è bella, però vedersi di persona, conoscersi e guardarsi negli occhi è ancora più bello. Quindi di nuovo grazie a tutti voi. Come diceva sempre Joe Strummer, without people you are nothing. Senza le persone non sei proprio un bel niente. E quindi grazie a voi. Se vorrete riascoltare, se vi siete persi qualche puntata precedente, trovate la pagina dedicata a Sconfinamenti sul sito di Radio Popolare, e lì potete recuperare tutte le 10 puntate e riascoltarvele quando volete. Io vi do per l'ultima volta i miei contatti. Se volete scrivermi, potete scrivere un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno, banalmente. Mi trovate su Facebook e su Instagram e potete contattarmi anche lì. E allora adesso, prima di salutarvi, devo dirvi cosa abbiamo ascoltato come musica di sottofondo. Immagino che molti di voi avranno riconosciuto la colonna sonora del maestro Morricone, l'amatissimo maestro Morricone, per un film di Sergio Leone del 1984, C'era una volta in America. Mi sembrava proprio azzeccatissimo per la puntata di oggi. E adesso a me non resta che introdurvi la canzone con cui chiudiamo la puntata di oggi. È una canzone di cui vi ho parlato all'inizio, è This Land Is Your Land, l'anti-inno americano composto da Woody Guthrie, e ve lo faccio sentire nell'interpretazione di Springsteen alla E Street Band. Siamo agli inizi degli anni 80, come vi raccontavo prima. In quel momento Springsteen ha cominciato a suonare dal vivo questa canzone. È una canzone molto importante. Springsteen fa una versione con 3 strofe, le strofe originali sono 6. C'è stato un bel momento quando c'è stata la festa per l'insediamento di Obama. This Land Is Your Land è stata cantata insieme da Springsteen e da Pete Seeger con il suo immancabile banjo, Springsteen con la sua chitarra acustica. E quando Springsteen ha invitato Seeger a cantare con lui quella canzone, Seeger ha voluto assicurarsi che Springsteen avesse intenzione di cantare tutte le strofe, altrimenti non avrebbe partecipato. Una delle mie strofe preferite di quella canzone è quella in cui si parla della proprietà privata, pensate. E Woody Guthrie spiega le cose in maniera molto semplice e molto comprensibile per tutti. Dice: a un certo punto stavo camminando e mi sono trovato davanti a una recinzione e a un cartello. Sul cartello c'era scritto Private Property, No Trespassing. Non oltrepassare, proprietà privata. Però quando sono andato a vedere sull'altro lato del cartello se c'era scritto qualcosa, non c'era scritto niente. Vale a dire che l'accesso alla proprietà pubblica non era né impedito a nessuno né regolamentato. E il ritornello chiosa quel lato: "That side was made for you and me." Quel lato era fatto, è stato fatto per me e per te. Bene, vi ringrazio ancora una volta, vi lascio con This Land Is Your Land nella interpretazione di Springsteen. Per chi vorrà ci potremo risentire da settembre, quando riparte il mio programma invernale, diciamo, per il palinsesto standard di Radio Popolare, che è Giocare col Fuoco, che in genere va in onda dalle 14.30 alle 15.30 tutte le domeniche, ed è una trasmissione in cui parlo di musica e di letteratura, insomma metto insieme un po' di cose. Va bene, è davvero tutto, vi auguro una buona estate, allora ci risentiamo nel caso a settembre. Ciao a tutti.
Well, I rode that ribbon highway. I saw above me the endless skyway. I saw below me the golden valley. Well, this land was made for you and me. I roamed and rambled, I followed my footsteps through the sparkling sands of her diamond deserts. And all around me, a voice was calling. It said this land was made for you and me. Well, this land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, well, this land was made for you and me. Now the sun came shining and I was strolling, oh, the wheat fields waving, dust clouds rolling, and a voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is yours.